Benvenuti su Radio Feltrinelli. Dal libro al computer, dalla pagina al tuo iPod. Scritture in volo, idee in volo. Oggi per te...
Lezioni di storia dell'arte. L'alfabeto dei maestri e degli stili. Una rubrica a cura di Stefano Zuffi. C come Caravaggio. Il pittore antico, di gran lunga, più amato, più conosciuto e più ammirato da parte dei visitatori di oggi è senza dubbio Michelangelo Merisi, detto il Caravaggio. Caravaggio ci piace perché ci sembra vero, perché ci pare che la sua pittura descriva la vita così come essa si manifesta, così come trascorre, così come appare sotto i nostri occhi. E in effetti la grande novità, la maggiore novità della pittura di Caravaggio non è tanto dentro nei suoi quadri, quanto al loro esterno, fuori dai quadri. La grande novità della pittura di Caravaggio siamo noi. È la nostra posizione, la nostra partecipazione, il nostro coinvolgimento. Caravaggio per primo, fra tutti i pittori, ha avuto questo sentimento, ha avuto questa sensibilità nei confronti di chi guarda le sue opere, che deve trasformarsi da un osservatore sostanzialmente passivo di una immagine pittorica ad un testimone oculare attivo di una azione, di una situazione che si sta svolgendo sotto i suoi occhi. È per questo che si dice che la pittura di Caravaggio è la pittura del qui e adesso, di qualche cosa, di qualche avvenimento, di qualche scena che non avviene in un remoto passato o su una tela appesa ad una parete, ma che avviene sotto i nostri occhi. La rivoluzione di Caravaggio è uno dei pochi casi in cui nella storia dell'arte avviene nel giro di pochi anni un cambiamento radicale, molto profondo. Di solito la storia dell'arte procede con pazienza, attraverso delle tappe scandite, attraverso delle situazioni che si susseguono una dopo l'altra in una sequenza abbastanza serena, insomma, senza grandi scossoni. L'apparizione di Caravaggio sulla scena dell'arte a Roma nell'ultimo decennio del Cinquecento è invece una rivoluzione radicale. Da poco possiamo stabilire con certezza la data e il luogo di nascita del pittore, che è nato a Milano il 29 di settembre del 1571. È stato ritrovato l'atto di battesimo. Quindi questo pittore, che è noto con un soprannome legato ad una cittadina della provincia di Bergamo, in realtà non è nato a Caravaggio, ma è nato a Milano. Nasce a Milano da una famiglia di una discreta condizione economica, ma che viene segnata ben presto da una tragedia, cioè la morte del padre di Caravaggio nel corso della peste del 1576, la peste passata alla storia come la peste di San Carlo. Da bambino il futuro Caravaggio studia pittura e si forma presso un discreto pittore attivo a Milano, Simone Peterzano. Ma i suoi veri modelli sono le opere di Leonardo, di Tiziano, dei pittori bresciani del Cinquecento, insomma i precursori, ecco, di quella che sarebbe stato poi il suo stile. Intorno ai 21 anni, nel 1592, Caravaggio, appena diventato maggiorenne, si trasferisce a Roma. Non tornerà mai più in Lombardia. Gli esordi della carriera di Caravaggio a Roma sono faticosi, sono lenti, sono difficili, ma nel giro di qualche anno, dopo aver sofferto letteralmente la fame, dopo aver subito il primo degli attacchi di malaria, di questa malattia di cui alla fine della sua vita Caravaggio risulterà poi vittima, il pittore viene individuato da un cardinale, il cardinale Giovanni del Monte, grande esperto di arte e appassionato di quella che allora era la pittura contemporanea. Non era un collezionista di arte antica, era uno scopritore di talenti. E Giovanni del Monte ospita questo ragazzo venuto dalla Lombardia nel palazzo di famiglia, che era niente meno che Palazzo Madama, l'attuale sede del Senato della Repubblica. La carriera di Caravaggio da questo momento diventa esaltante. Nel giro di pochi anni, questo giovane che faceva la fame diventa il pittore di riferimento, l'artista al quale tutti i grandi collezionisti romani guardano con ammirazione e, esattamente nell'anno 1600, comincia anche a dipingere grandi tele per le chiese. La pittura di Caravaggio si divide in due periodi molto distinti. Le opere giovanili sono di solito opere di dimensioni medie o medio-piccole, con poche figure e con uno sfondo chiaro. Queste figure sono di solito personaggi della vita quotidiana, garzoni di fruttivendoli con cesti di frutta, zingarelle che leggono la mano e predicono la buona ventura, bari che giocano a carte nell'angolo di una strada. È come se Caravaggio portasse nelle tele questa umanità semplice, dimessa, quotidiana che incontrava nelle vie di Roma. Ma attenzione, qui c'è uno dei grandi segreti nascosti della pittura di Caravaggio. Caravaggio non dipinge affatto in mezzo alla strada o nell'angolo di un'osteria. Caravaggio costruisce molto attentamente e molto oculatamente le sue scene, mettendo i modelli in posa nel proprio atelier. Non è un pittore che improvvisa, non è un artista che rappresenti a colpo d'occhio ciò che vede in mezzo alla strada. Al contrario, è un artista di tipo classico che colloca dei modelli, pagandoli, nel proprio studio, studia con molta attenzione la posizione delle luci, colloca oggetti e arredi in posizioni strategiche. In sostanza, questa apparente naturalezza, questa spontaneità, questa immediatezza delle opere di Caravaggio è in realtà frutto di una accurata meditazione. Meditazione che, tra l'altro, Caravaggio ottiene senza passare attraverso il filtro del disegno. Questa è una anomalia. Noi non possediamo nessun disegno, nessun foglio di mano di Caravaggio. E addirittura le sue tele non rivelano, nelle radiografie o nelle riflettografie, alcuna traccia di disegno preliminare. Caravaggio eseguiva direttamente sulla tela con il colore, con il pennello. Ed ecco allora che forse in questa duplicità, immagine studiata e costruita, ma eseguita in modo molto rapido e molto diretto, consiste la anomalia e la rivoluzionaria tecnica di Caravaggio. A partire dall'anno 1600, la carriera di Caravaggio non si rivolge più tanto all'ambito delle collezioni private, ai dipinti per i grandi collezionisti, soprattutto ecclesiastici dell'epoca, ma al contrario diventa una pittura da altare. Sono grandi immagini, grandi scene, le tele diventano dimensionalmente molto maggiori, ricche di personaggi e prevalentemente con uno sfondo scuro. Ecco che la pittura di Caravaggio cambia decisamente orientamento. Queste tele hanno avuto a volte una sorte difficile. Alcune di queste composizioni non sono state accettate dagli ecclesiastici o dai committenti. Venivano ritenute troppo scandalose, troppo dirette, troppo immediate, addirittura mancanti del necessario decoro. Tipica è la sorte di alcuni di questi dipinti, per esempio la grande Morte della Vergine, che oggi si trova al Louvre, che era destinata all'altare di una chiesa di Roma e che fu rifiutata con parole molto dure dai committenti. Nel frattempo, Caravaggio, uomo, personaggio, comincia a diventare una figura tipica, caratteristica delle vie di Roma. Lo troviamo descritto ripetutamente dagli scrittori dell'epoca, ma anche dai resoconti della polizia giudiziaria. Sempre più spesso Caravaggio è coinvolto in fatti, in episodi che vanno dal disturbo alla quiete pubblica fino alla aggressione a mano armata. C'è una sorta di crescendo penale nel registri della polizia pontificia, dove vediamo Caravaggio coinvolto in fatti via via sempre più gravi. La tragedia accade in una sera di maggio del 1606. Secondo un verbale della polizia, Caravaggio aveva aspettato le ore più fresche per giocare a pallone. Sembrano fatti attuali, fatti di oggi, ma era così. Caravaggio, che all'epoca aveva superato da poco la trentina, insieme ad alcuni amici si mette a passarsi la palla e a organizzare proprio un gioco. Possiamo immaginare un gioco che non ha a che vedere con le regole del calcio attuale, ma con qualcosa di simile al calcio fiorentino, che forse qualcuno ha conosciuto e ha visto. Sembra addirittura che per un fallo non fischiato dall'arbitro sia scoppiata una rissa che vede coinvolti soprattutto tre personaggi da una parte e tre da quell'altra. Caravaggio e due suoi amici vengono aggrediti da tre fratelli, i fratelli Tomasoni, che di mestiere facevano i bravi, cioè erano dei guardiaspalle, erano delle bodyguard dell'epoca. Uno di questi fratelli Tomasoni, Ranuccio Tomasoni, ferisce Caravaggio con un colpo di spada. Caravaggio reagisce, a sua volta colpisce l'antagonista, lo colpisce ad una coscia e gli recide l'arteria femorale. Nel giro di pochi minuti Ranuccio Tomasoni si accascia a terra in un lago di sangue e muore dissanguato. I due amici trascinano Caravaggio, a sua volta ferito, lontano dal campo di gioco, perché nel frattempo arriva la polizia, scopre il cadavere e da questo momento Caravaggio diventa ufficialmente un assassino, un latitante, un condannato a morte in contumacia. Inizia l'odissea di Caravaggio, gli ultimi 4 anni disperati di questo artista che fugge da Roma, viene protetto prima dai principi Colonna, che erano stati già suoi generosi committenti, e comincia a toccare varie località dell'Italia meridionale. Si ferma a Napoli, poi va a Malta, dove addirittura ottiene l'incarico di diventare cavaliere dell'ordine dei Cavalieri del Santo Sepolcro. Poi viene incarcerato anche a Malta, fugge dalla fortezza della Valletta, ripara in Sicilia, tocca Siracusa, Messina, Palermo, ritorna a Napoli, e ciascuna di queste tappe della sua vita è caratterizzata dalla produzione di opere via via sempre più drammatiche, sempre più fosche, sempre più cupe, in cui ritorna un elemento drammatico, e cioè la testa mozzata. Caravaggio era condannato a morte per decapitazione e l'idea di vedere la propria testa rotolare da un ceppo diventa una ossessione dei suoi dipinti. Alla fine, nel luglio del 1610, Caravaggio raccoglie i suoi averi e da Napoli si trasferisce ad un porto sul Tirreno, un porto che era un protettorato spagnolo. Da questo porto confidava di poter ripartire alla volta di Roma, sperava di poter ottenere la grazia da parte del Papa, aveva degli appoggi importanti, aveva i suoi collezionisti, aveva degli aristocratici, addirittura dei cardinali che appoggiavano la sua causa. E quindi sperava, dopo 4 anni di fuga, di poter rientrare nella città dove era diventato famoso. Ma una serie di equivoci, una serie di situazioni sfortunate fa sì che Caravaggio non solo non riceva la notizia della grazia, ma addirittura perda la coincidenza con la nave sulla quale erano state imbarcati i suoi averi e le sue ultime 2 tele. Secondo un biografo, Caravaggio passò molte ore sulla spiaggia, in questa spiaggia canicolare, sotto la sferza del sole leone, dice questo biografo, disperato, vedendo allontanarsi all'orizzonte la nave che portava i suoi beni. E su questa spiaggia, a Porto Ercole, si ammala. È l'ultima e fatale crisi di febbri malariche. Scrive questo biografo un po' malevolo: in pochi giorni, malamente, come pure male aveva vissuto, senza aiuto umano, morì. Caravaggio muore solo, disperato, nel luglio del 1610. Non poteva sapere che nel frattempo il suo stile, la sua arte, stava diventando l'arte del primo 600 di tutta Europa. Pittori francesi, fiamminghi, olandesi, tedeschi e naturalmente italiani delle più diverse regioni, venendo a Roma e vedendo le opere di Caravaggio, avevano iniziato a dipingere come lui, prendendo spunto da lui, prendendo spunto da questo febbricitante, solitario, povero pittore che muore da solo a Porto Ercole.
Radio Feltrinelli, tieni la mente sveglia, non smettere di leggere. Resta collegato a questo podcast.